Leggerò dal libro di Matteo, capitolo 14, versetto 32, che recita queste parole. E quando furono saliti sulla barca, il vento si calmò.
Buon sabato a tutti, sono felice di rivedervi, spero che stiate tutti bene, sono anche contento di vedere e sentire tutti questi bei programmi che avete qui in chiesa, magari vengo anche il prossimo sabato. E quindi veramente sono contento che tutti i dipartimenti, la musica, i giovani stiano da fare perché è qualcosa che rende viva la chiesa. Per me venire qui in questa comunità è sempre una gioia, ma soprattutto una gioia anche poter condividere qualche pensiero con voi, che è sempre frutto di ragionamenti, di riflessioni personali che quindi penso ognuno di noi faccia e che magari anche è bello condividere. E quindi ho intitolato un po' questo piccolo messaggio Il Dio che calma la tempesta, no? E quindi ho scelto questo versetto di Matteo 14,32, che ripeto, no? Quindi dice: Poi quando salirono in barca, il vento si acquietò, no? E, innanzitutto volevo sapere a chi piace la montagna, a chi invece piace di più il mare. Ecco, c'è, diciamo, un buon equilibrio. Io sono cresciuto in Puglia, come sapete, quindi vicino al mare, però non so perché mi è sempre piaciuta più la montagna. No? Quindi ho fatto sempre di tutto per andarci, forse per l'astinenza, non lo so, comunque mi piacciono entrambi in realtà, però insomma la storia che andremo a leggere in realtà implica sia la montagna che il mare, quindi ci sono entrambi gli elementi, così siamo tutti contenti. E quindi volevo leggere insieme a voi, poi non so se c'è qualche supporto anche, no? Diciamo video, però se potete seguirmi, in Matteo 14 in realtà i versetti che vanno dal 22 al 33, quindi ripercorrendo un po' tutta questa storia, che dice: Subito dopo Gesù costrinse i suoi discepoli a salire sulla barca e a precederlo all'altra riva, mentre egli licenziava le folle. Dopo averle congedate, salì sul monte in disparte per pregare. Quindi vi chiederei anche un po' di focalizzare le immagini di questa storia. E fattosi sera, era là tutto solo. La barca intanto si trovava al largo, in mezzo al mare, ed era sbattuta dalle onde perché il vento era contrario. Alla quarta vigilia della notte, Gesù andò verso di loro camminando sul mare. I discepoli, vedendolo camminare sul mare, si turbarono e dissero: È un fantasma! E si misero a gridare dalla paura. Ma subito dopo Gesù parlò loro dicendo: Rassicuratevi, sono io, non temete. E Pietro, rispondendogli, disse: Signore, se sei tu, comandami di venire da te sulle acque. Egli disse: Vieni. E Pietro, sceso dalla barca, camminò sulle acque per venire da Gesù. Ma vedendo il vento forte, ebbe paura e cominciando ad affondare, gridò dicendo: Signore, salvami. E subito Gesù stese la mano, lo prese e gli disse: O uomo di poca fede, perché hai dubitato? Poi, quando salirono in barca, il vento si acquietò. Allora quelli che erano nella barca vennero e l'adorarono dicendo: Veramente tu sei il figlio di Dio. Ebbene, ultimamente mi è capitato di riflettere molto su questa storia perché, insomma, chi di noi non ha mai affrontato, magari sta anche affrontando in questo momento, delle tempeste nella propria vita. E quindi mi sono chiesto, ma come si fa ad affrontare queste tempeste? Perché molto spesso, almeno umanamente parlando, è facile farsi inghiottire, farsi sopraffare, no? Dall'altezza di queste onde, però al tempo stesso bisogna anche un po' capire come poterne uscire, come si può gestire, come si può resistere. Perché per far sì che, insomma, si esca indenni da queste situazioni difficili che viviamo nella nostra vita. E in realtà noi dobbiamo pensare che non soltanto noi viviamo questi momenti un po' di turbolenza, ma anche Gesù stesso ne ha provate tante di queste. Ed anche in questa occasione, in realtà, poco prima di questo evento, aveva affrontato due tempeste emotive Gesù. Il primo, se leggete un po' nei versetti precedenti, sempre del capitolo 14, riguarda la morte di Giovanni Battista. Giovanni Battista era appena stato decapitato, purtroppo, e i discepoli di Giovanni vanno da Gesù e gli raccontano purtroppo l'accaduto. E Gesù, ricordiamoci che era un umano anche lui, e quindi provava dispiacere in queste cose. E quindi Gesù, vediamo già che, per esempio, al versetto 13 del capitolo 14 dice: quando Gesù ebbe udito ciò, ovvero della morte di Giovanni, partì di là su una barca e si ritirò in disparte in un luogo deserto. Però, come sappiamo bene, anche se Gesù stesso aveva il desiderio un po' di appartarsi, di pregare, di consolarsi, in realtà il versetto conclude dicendo: e le folle, saputolo, lo seguirono ai piedi della città. Quindi sappiamo sempre che Gesù, insomma, ovunque andasse era seguito da persone che chiedevano il suo aiuto, però nonostante questo vediamo come Gesù comunque cercava di isolarsi quando poteva farlo, proprio perché anche lui, come noi, sentiva questo bisogno. Ma non soltanto questo, subito dopo l'evento che accade è la moltiplicazione dei pani e dei pesci, e dal versetto 14 al versetto 21, ed anche in quel momento lì, in realtà, Gesù vive un momento di conflitto. Perché? Perché nel momento in cui, dopo aver fatto questi miracoli, voleva licenziare le folle, in realtà fu un po' difficile per Gesù fare questo. E qui non viene, diciamo, spiegato in maniera dettagliata, la sorella White lo dice in maniera più specifica, però in realtà, dopo aver visto questi grandi miracoli, sia le folle ma i discepoli stessi, ma anche i discepoli stessi, avevano questo desiderio di prenderlo quasi con la forza e di farlo re in quel momento, aspettandosi che lui stesso, insieme appunto a tutto la popolazione in quel momento presente, andasse a Gerusalemme per essere proclamato, per contrastare sia il sistema romano che il sistema anche farisaico di quel momento. Gesù, chiaramente conoscendo le menti, si accorse che sia le folle che i discepoli in realtà non avevano capito ciò che Gesù stava facendo in quel momento, che il suo messaggio in quel momento non era di quel tipo, ma era più di tipo spirituale, più che appunto materiale, umano, e quindi dovette essere molto duro con i discepoli, ed è da lì che parte poi la storia che abbiamo letto, nel momento in cui, dice al versetto 22, subito dopo Gesù costrinse i suoi discepoli a salire sulla barca. Quindi adesso abbiamo capito il perché, il verbo costringere, perché Gesù vedeva che qui la situazione stava degenerando, che nessuno aveva capito il suo intento, che nessuno aveva capito il senso del significato del regno dei cieli che stava portando, ma erano soltanto focalizzati tutti quanti a raggiungere il proprio obiettivo umano, le proprie vendette umane verso il sistema sia religioso che politico. E quindi Gesù ha detto: no, adesso qui devo mettere un punto. E ebbe una reazione, se vi rendete conto, simile a quella della notizia del Giovanni Battista, ovvero, dopo averle congedate, salì sul monte in disparte per pregare. Quindi, in due frangenti molto vicini l'uno all'altro, Gesù visse un momento emotivo e psicologico forte e volle prendersi del tempo per se stesso. Quindi, non è a caso il versetto, no, di Ebrei 4,15, dove viene detto che noi non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con noi nelle nostre debolezze. Proprio perché anche in questi casi qua Gesù appunto ci può comprendere, perché lui stesso ha vissuto in prima persona queste tempeste emotive. Molte volte si pensa che seguire Gesù, come dire, non implichi nessun problema nella vita. In realtà penso che sia esperienza di tutti noi sapere che nonostante abbiamo una fede da tanti anni, magari siamo anche nati nella Chiesa, no? Come me ad esempio, questo non vuol dire che la vita ci risparmi di qualche cosa che sarebbe anche bello, diciamo, non vivere, no? Per tanti motivi, ci sono diversi traumi, diverse, diciamo, come dire, disallineamenti educativi, nelle amicizie, a scuola, al lavoro, qualsiasi cosa che possa un po', come dire, rovinare il nostro cervello, no? Che chiaramente è il centro anche però non soltanto razionale ma anche emotivo. E in realtà Gesù stesso anche non si risparmia nel dirci che anche seguendo semplicemente Lui nella nostra vita avremmo avuto delle tribolazioni, no? Quindi in realtà noi siamo sempre impegnati su due fronti, se ci pensate, che è il fronte esterno e il fronte interno. Il fronte esterno dovuto a tutte le difficoltà della vita, a quello che ci capita anche al di fuori del nostro controllo e della nostra volontà, no? E invece poi ci sono anche delle motivazioni interne positive di tempesta. Nel momento in cui, appunto, Gesù diceva che volendo seguire Dio, bisogna seguire anche ciò che Lui ci ha detto, bisogna seguire anche i Suoi comandamenti, il Suo esempio. Questo vuol dire attraversare il cosiddetto processo di santificazione. E la santificazione che cos'è però, detto proprio in maniera spicciola, in maniera molto semplice? È la rinuncia a noi stessi. Questo vuol dire lasciare che siamo riempiti da Dio anziché da noi stessi. Questa è la sintesi massima. Ecco, ma rinunciare a noi stessi è una cosa facile? Penso che ognuno di noi ha tante lotte quotidiane o da anni o ancora non risolte, no? Magari chi ha anche un'età più avanzata lo può dire ancora di più. Cosa vuol dire una vita a lottare contro se stessi con Dio? E quindi anche questo implica un conflitto interiore. E quindi, diciamo, la Bibbia stessa dice che bisogna passare per il fuoco. Tutte, diciamo, le metafore che vengono usate nella Bibbia sono molto esplicative. L'oro, per essere purificato, dice l'Apocalisse, deve essere messo in forno affinché tutte le scorie si sciolgano e vadano via. Così è per il nostro carattere. Però questo non è un processo indolore. E quindi, come abbiamo detto, ci sono motivi esterni che dobbiamo combattere, che implicano conflitti, e motivi interni, ok? E questo, come dicevo, è il frutto, purtroppo, anche di turbamenti traumatici che io stesso mi rendo conto molte volte noi non affrontiamo così come dovremmo. Io sono sempre stato un po' scettico, ma per mia ignoranza, diciamo anche, a dei supporti psicologici a nostra persona, restaurativi. Però in realtà mi rendo conto che se fatto bene, se fatto secondo la volontà di Dio, se fatto insieme a un percorso spirituale, è ciò che ci serve per andare un po' a chiudere il quadro del risanamento, della guarigione della nostra persona. Voi dovrete pensare che alcune volte i nostri traumi sono come delle bottiglie con i tappi chiusi, sigillati. E questi tappi chiusi, sigillati, sono i nostri traumi, che non permettono allo Spirito Santo di entrare in noi. E quindi capire il perché noi siamo così, perché facciamo così, perché pensiamo così, significa semplicemente stappare un po' tutti questi tappi che abbiamo nella nostra vita affinché lo Spirito Santo possa essere più efficace in noi. Dio sicuramente è in grado di risanarci su tutto, ma alcune volte umanamente abbiamo bisogno anche di approfondire queste cose che secondo me non sono molto all'ordine del giorno anche nelle nostre chiese, e per cui vedo io molti effetti negativi prima di tutto in me e poi anche nelle fratelle e sorelle giovani che ci sono nelle nostre chiese. Questo è giusto uno spunto di riflessione, senza voler essere psicologo, perché io non lo sono assolutamente, perciò è giusto una riflessione mia personale che vi porto. Però a me piace sempre anche che, spiritualmente parlando, noi siamo promotori del battesimo. Il battesimo cosa vuol dire? Vuol dire una nuova rinascita, giusto? Ecco, rinascere nuovamente, cosa vuol dire? Che noi diventiamo nuovamente cosa? Se uno nasce, cos'è? È un neonato, giusto? Un bambino neonato. Il bambino neonato ha dei traumi? Ma uno potrebbe dire, ah sì, perché già dal ventre potrebbe subire traumi. Però diciamo fondamentalmente che un bambino neonato è scevro da traumi, no? Quindi il battesimo cosa vuol dire? Che l'obiettivo di Dio è quello che facendoci rinascere col battesimo noi ripartiamo da zero. Quindi che tutto ciò che è stata la nostra vita fino a quel momento si lascia indietro e noi non dobbiamo più vivere gravati dal nostro passato, capite? Quindi la potenza del battesimo in cosa sta? Nel fatto che Dio vuole in noi annullare tutte queste cose che ci hanno appesantito e che ci hanno fatto arrivare a una condizione non ideale della nostra persona. E quindi la guarigione deve avvenire dopo però una presa di coscienza. A volte, come stavamo dicendo, no, seguire Gesù non è semplice. E la storia che abbiamo letto, penso, ce lo dica in maniera molto eloquente. I discepoli seguivano Gesù ormai da un po' di tempo, però Gesù stesso ha fatto sì che i discepoli potessero vivere questa esperienza traumatica nel lago. È stato un trauma per loro? Sì, è stato un trauma. Perché non soltanto Gesù non era con loro fisicamente in quel momento, ma appunto, come abbiamo letto, infuriò una tempesta con dei cavalloni molto alti e questi discepoli si affannavano a contrastare queste grandi onde, no? Però in realtà, se non ci fosse stato l'intervento di Gesù, ne sarebbero stati completamente sopraffatti. E alcune volte, anzi spesso direi, noi viviamo questo periodo antecedente alla manifestazione di Gesù nella nostra vita. Noi siamo sopraffatti dalle nostre tempeste e alcune volte anche noi possiamo sentirci scoraggiati perché umanamente non riusciamo a trovare le soluzioni. E quindi siamo lì che ci affanniamo a cercare delle nostre soluzioni, a cercare di uscirne fuori, a cercare di macchinare qualcosa che possa farci stare meglio il prima possibile, però in realtà difficilmente questo ci riesce se non decidiamo a un certo punto di lasciare che Dio intervenga in noi. E alcune volte cosa succede? Che questi meccanismi delle tempeste non sono proprio quello che noi vorremmo, non avvengono secondo le modalità che vorremmo, non avvengono secondo i tempi che vorremmo. Questo vuol dire che Dio in realtà ci lascia un pochettino nella tempesta. E questa cosa qui può implicare il pensiero di essere stati abbandonati, perché Dio non ci risponde subito. E quindi noi chiediamo, sì, vabbè, ma ormai sono mesi, alcune volte anni, che noi combattiamo contro questi problemi, eppure ancora non ho la soluzione. Dio, ci sei? E anche questa esperienza, ed ecco perché comprendere le storie della Bibbia ci fa capire come noi dobbiamo poi agire nelle nostre. Allora, perché è bello approfondire le storie della Bibbia? Perché anche qui Gesù lascia passare un po' di tempo. E lo si capisce da cosa? Dal fatto che anche i discepoli potrebbero aver pensato di essere stati abbandonati in quel momento, no? Mentre si affannavano a contrastare la tempesta. Però dice qui, nel testo biblico, che Gesù aspettò fino alla quarta vigilia della notte prima di andare da loro. Sapete che ore sono la quarta vigilia? Esatto, è il periodo, chi l'ha detto? È il periodo che va dalle 3 alle 6 di mattina. È l'ultima vigilia della notte, la quarta, prima, diciamo, dell'alba. Quindi Gesù, in realtà, ha aspettato praticamente l'ultimo momento prima di manifestarsi. Quindi ha lasciato che tutta la notte, perché la prima vigilia in realtà parte dalle 18 di sera, ha aspettato tutta la notte che i discepoli subissero un po' questo tipo di esperienza prima di manifestarsi alla fine. Ed è anche bello perché mi ha fatto ricordare, no, che Gesù si è mostrato poco prima che si alzasse il sole, e Gesù stesso è il sole, no? Sappiamo, della nostra vita. E Gesù si mostra come sole alla fine delle tenebre, alla conclusione delle nostre tenebre, molte volte nella nostra esperienza di vita, no? Gesù che si manifesta come sole, soluzione delle nostre tenebre. Però qui cos'è bello sottolineare? Che noi potremmo essere anche in questo momento in una nostra tempesta di vita. E potremmo anche pensare che qui mi devo arrendere, cosa devo fare? Non riesco a trovare qualcosa che abbia senso. Magari continuo anche a venire in chiesa, però comunque sono molto abbattuto nel mio animo, nella mia mente, nessuno mi capisce. Però attraverso questa storia sappiamo che in realtà Dio si manifesterà con certezza, non come ipotesi, con certezza. Gesù li aveva veramente abbandonati, anche in quelle ore prima della sua manifestazione fisica, l'aveva veramente abbandonati Gesù? No. Perché? Perché in realtà, come abbiamo detto, mentre i discepoli erano lì sul lago, Gesù era andato sul monte lì vicino. E cosa faceva Gesù sul monte lì vicino? Pregava per chi? Per loro, affinché la loro fede potesse essere sì messa alla prova, ma potesse portare un frutto attraverso questa esperienza. Quindi anche nel momento in cui noi oggi potremmo pensare che Dio non stia facendo nulla, che non si interessi, in realtà Dio sta sempre lì a guardarci, ad osservarci, sta intercedendo per noi. La sorella White dice in questo frangente che in realtà, chiaramente in maniera anche miracolosa penso, Gesù dalla montagna ha osservato continuamente tutto il percorso dei discepoli, visivamente. Quindi Gesù non ha mai perso d'occhio dove erano i discepoli e cosa stavano facendo. È la stessa cosa per noi oggi. Ricordatevi sempre che lo sguardo di Dio su di noi, in qualsiasi situazione noi stiamo vivendo, c'è e sta soltanto aspettando il momento giusto per intervenire. Ora la domanda quindi è: quando è il momento giusto per intervenire? Perché non credo che ognuno di noi voglia, come dire, vivere una situazione conflittuale, traumatica, triste, fino alla morte. Se no la nostra fede non avrebbe più nessun senso di esistere. E ci lascia quindi per un periodo, per un periodo. E perché ci lascia in questi momenti, in questi periodi di sofferenza più o meno prolungati? Affinché noi, come primo risultato di questo, possiamo imparare nella nostra vita a dover dipendere continuamente da Lui, come primo punto. E secondo punto è che tutto ciò che Dio permette nella nostra vita è pedagogico. Ciò vuol dire che noi dobbiamo, anziché pensare di risolvere il prima possibile questa nostra situazione difficile, e quindi chiedere a Dio insistentemente, fai sì per piacere che finisca, perché insistentemente, cambiare la nostra preghiera e dire: Signore, io non so quanto questo durerà, ma mi fido di quello che stai facendo nella mia vita. La domanda dovrebbe essere in preghiera: Signore, cosa io devo imparare durante questa tempesta? Quali sono gli insegnamenti che tu mi vuoi fornire attraverso questa esperienza? Quindi non chiedere quando finirà, ma cosa devo imparare. Perché il metterci in discussione e chiedere a Dio cosa io devo imparare farà sì a Dio, vista la nostra sincerità di cuore, di sapere quando noi la lezione l'abbiamo imparata e quindi di intervenire. Se noi siamo sinceramente volenterosi a sottometterci a Dio, Dio non ci toglierà quella tempesta fino a che non vedrà che noi abbiamo capito la lezione. E questa è una cosa che fa particolarmente con chi Dio ama, con chi Dio vuole salvare, con chi si sottomette a Dio. Perché chi non si sottomette a Dio fa delle vite bellissime anche, eh? Non so se ne conosci. Dico, vabbè, questo è andato tutto bene nella vita, beati loro. In realtà la salvezza implica questo tipo di manifestazioni di vita. E quindi noi, in un certo senso, dobbiamo anche metterci in testa, nella nostra vita spirituale, che Dio ci darà tante tempeste quante noi ne abbiamo bisogno. Se ci sono degli aspetti della nostra vita nei quali noi ancora abbiamo deciso di non cambiare, sappiate che se Dio vuole operare una trasformazione completa in noi, Dio ci costringerà, contro anche la nostra volontà, a vivere delle situazioni per cui noi riusciamo ad abbandonare quelle cose. Quindi può anche essere che ci risolva una situazione, ma ce ne ponga un'altra come difficoltà. E questo fino a che, come dice Filippesi, l'opera sua in noi non sia completa. Quindi smettiamolo un pochettino di sorprenderci che, nonostante abbiamo una fede in Dio, siamo comunque tribolati, perché fa parte del gioco. Anzi, dice l'Apostolo Paolo, siate contenti quando vi trovate ad affrontare svariate prove, vi ricordate? Perché è in quel momento in cui voi acquisite costanza. In questa storia però c'è anche un po' da sottolineare l'esempio negativo di Pietro, no? Cosa fa Pietro in questo caso? Se andiamo a rileggere i versetti che vanno dal 28 al 31, qua viene detto: e Pietro, rispondendo, gli disse: Signore, se sei tu, quindi già se sei tu, comandami di venire da te sulle acque, no? E gli disse, quindi, Gesù, vieni. E Pietro, sceso dalla barca, camminò sulle acque per venire da Gesù, no? Ma vedendo il vento forte, ebbe paura e, cominciando ad affondare, gridò: Signore, salvami. E subito Gesù stese la mano, lo prese e gli disse: o uomo di poca fede, perché hai dubitato? Allora, ci sono stati due grossi errori di Pietro in questo frangente. Due. Lo dice sempre meglio la sorella White. Il primo è il fatto che qui non viene descritto, però in realtà Pietro, nel momento in cui chiese a Gesù di scendere dalla barca e di andare verso di lui, lo fece con uno spirito abbastanza vanaglorioso, come dire, orgoglioso. Anzi, descrive la White che nel momento in cui scese dalla barca si girò verso gli altri discepoli come a dire: guardate che gran cosa io sto per fare, no? E quindi già lo fece con uno spirito negativo, non umile. E quindi già questo fu un cattivo inizio di questa sua esperienza. Il secondo grave errore fa appunto il fatto che, se inizialmente, giustamente, Pietro aveva fisso i suoi occhi su Gesù affinché potesse, no, questo miracolo prendere forma, a un certo punto, come abbiamo letto, Pietro iniziò a distrarsi. Anziché tenere fisso lo sguardo su Gesù, iniziò a concentrarsi invece sulla tempesta che ancora in quel momento era in atto. La tempesta era ancora lì, non aveva ancora risolta Gesù la tempesta. Quindi vuol dire che a un certo punto, anziché concentrarsi su Gesù, iniziò a dire: ma aspetta un attimo, adesso mi sono ricordato che sono in una situazione tragica. Quindi ha iniziato a concentrarsi sulle onde, sul vento, e in quel momento lì vediamo che Pietro inizia ad affondare. Ebbene, non vedete un'implicazione di questo nelle nostre vite? Nel momento in cui noi stiamo attraversando queste nostre tempeste, alcune volte non capita anche a noi di distogliere lo sguardo da Gesù e di concentrarci su quello che invece sono le difficoltà? E questo che cosa implica in noi? Implica pensieri negativi, implica mancanza di speranza, implica un abbattimento emotivo, fino ad arrivare, e questo è anche presente nelle nostre chiese, in depressioni croniche. Quindi qui l'insegnamento è chiaro, no? C'è una citazione della White che vi voglio leggere, preso dalla Speranza dell'Uomo al capitolo 40, dove in questo momento qui, in cui Pietro appunto stava affondando, viene detto: Gesù conosceva il carattere dei suoi discepoli. sapeva che la loro fede sarebbe stata duramente messa alla prova. La sua apparizione sul lago aveva lo scopo di mostrare a Pietro la sua debolezza e fargli comprendere che l'unica via di salvezza stava in una costante dipendenza dalla potenza divina. Poteva avanzare con sicurezza tra le tempeste della tentazione solo se, diffidando di sé, si fosse appoggiato sul Salvatore. Pietro era debole, attenzione a questo passaggio, Pietro era debole proprio in ciò per cui si reputava forte. E finché non si fosse reso conto della sua debolezza, non avrebbe potuto comprendere l'ampiezza della sua dipendenza dal Cristo. Se avesse compreso la lezione che Gesù gli dette sul lago, non sarebbe poi caduto nell'ora della grande prova. E qui si parla del tradimento, quando ha tradito tre volte prima che cantasse il gallo. Molte volte noi ci sentiamo forti, crediamo di avere il controllo della nostra vita, siamo bravi in questo, in quest'altro, implichiamo poco Dio nella soluzione dei nostri problemi, pochissimo. E quindi, vedete, qui Pietro ricevette una grande lezione, che magari in quel momento l'avrà anche impattato, ma se queste lezioni non diventano poi uno stile di vita, si ritorna a ricadere sugli stessi errori. Non per nulla Ellen White dice che se avesse compreso fino in fondo, non avrebbe poi fatto quel grande errore alla fine. Poi Pietro si pentì nuovamente anche per quell'errore, e sappiamo che Pietro chiaramente ha concluso il suo percorso di santificazione. Però anche per noi succede di imparare, ma di cadere nuovamente. Allora lì bisogna rialzarsi, bisogna imparare nuovamente. E sono tutte tempeste queste, una dopo l'altra. E il messaggio, ripeto, forte di questa mattina è che finché noi non impareremo, Dio ce ne manderà. E i tempi sono a seconda di quanto noi siamo in grado di reagire a questo, di sottometterci a Dio, lasciarci trasformare e rinunciare a noi stessi. Non c'è scampo su questa cosa, perché la fede in Dio e la sua azione trasformante non è uno scherzo, non è qualcosa da sottovalutare. È una cosa che se noi prendiamo sinceramente ha, diciamo, il suo impegno. Avviandovi verso la conclusione, Dio ci invita a non fare lo stesso errore, no? E a capire un po' come poter trovare antidoti verso questi meccanismi negativi. E quindi ci sono tutto ciò che noi diciamo da sempre, no? Per focalizzarsi su Gesù, è chiaro che noi non abbiamo Gesù fisicamente, no? Non l'abbiamo, non lo possiamo toccare così come facevano i discepoli, però Dio ci ha dato le sacre scritture da approfondire, ci ha dato la preghiera, ci ha dato i buoni principi, come le pillole della salute che abbiamo letto stamattina, ma anche dei libri che ognuno di noi può leggere a seconda della propria necessità. E poi c'è la condivisione, la testimonianza. Non bisogna mai sottovalutare e mettere da parte la testimonianza come ultimo step della nostra guarigione, perché è vero che bisogna lavorare su se stessi, però parte della guarigione è anche il fatto di condividere con gli altri quello che Dio ha fatto per noi. E se non c'è la testimonianza, è un lago chiuso, senza vie d'uscite, e il lago quando rimane chiuso, l'acqua al suo interno diventa stagnante. La cosa bella qui è che una volta che Gesù aveva impartito questa lezione ai discepoli, in quanto tempo acquieta la tempesta? In quanto tempo? In un istante. Quindi tutto questo problema che avevamo avuto per ore e ore e ore e ore, Gesù in un attimo la conclude lì. Quindi vuol dire che Gesù quando vuole, Dio quando vuole, la nostra tempesta la mette a tacere, ma dipende da noi. Non è che Gesù è arrivato lì e da avere onde da 10 metri sono diventate 8 metri, 7 metri, 6 metri, no. Proprio da 10 metri a zero. Quindi in realtà noi potremmo sorprenderci anche di questo nelle nostre vite, di come Dio agisce. Nel momento in cui Dio sa che abbiamo imparato quella lezione, il problema per cui noi lì stavamo a combattere da tanto tempo, in un istante si risolve. E quindi dobbiamo affidarci a Dio perché Lui sa quando è il momento giusto. Non abbiamo bisogno quindi di andare in ansia. Lo so che è difficile dire affrontiamo le nostre tempeste senza ansia, perché siamo umani. Però se ci concentriamo su quanto Dio ha fatto, Gesù ha fatto in questa storia, probabilmente un po' di sollievo per le prossime tempeste che affronteremo, quelle che stiamo affrontando adesso, ce l'avremo. Quindi Dio non vuole dirci quando finiranno le tempeste, il perché stanno succedendo, no? Ma vuole insegnarci più che altro il come vivere questa vita a prescindere da quello che ci accade intorno. E quindi concludo leggendo il versetto che mi piace tantissimo di Filippesi 4, i versetti 6 e 7. Filippesi 4, 6 e 7 che dice: non angustiatevi di nulla, ma in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio in preghiere e suppliche, accompagnate da ringraziamenti. E la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. Mi preme sottolineare: è la pace di Dio che supera ogni intelligenza. Sapete cosa vuol dire nella pratica questo? Che anche se non c'è nessun motivo per cui avere pace durante la tempesta, non ce n'è, non è che uno è contento, ma il risultato della preghiera che dobbiamo fare in quel momento è una fiducia che ci porti una pace che non ha senso umanamente parlando. C'è una pace che noi sentiamo dentro, nonostante la difficoltà sia ancora lì presente nella nostra vita, per la quale noi ci chiediamo, com'è possibile che io viva una situazione di pace nonostante non abbia ancora la soluzione? Se io ci pensassi razionalmente andrei in ansia. Ed è per questo che dice che questa pace va oltre la nostra intelligenza, perché è una pace che non è dovuta a noi, a un nostro ragionamento, alla nostra soluzione, ma è qualcosa che Dio ci impartisce. E quindi Dio ci sta dicendo: le tempeste dovete affrontarle, sappiate che saranno propedeutiche alla salvezza e pedagogiche per questa vita, sapete che io la concluderò in un istante quando sarà il momento, sapete che imparerete da questo, ma al tempo stesso imparate a vivere durante queste tempeste con la pace, non con una pace che il mondo può dare, ma con una pace che Dio ci dà in dono come risultato della preghiera. Che Dio ci possa aiutare in questo percorso. Amen. Ancora una volta ci ha insegnato cosa noi dobbiamo fare, come farlo, Signore, come poterci sottomettere veramente a Te, avere fiducia che nonostante le difficoltà della vita Tu sei sempre accanto a noi, Tu ci proteggi, Tu usi e permetti alcune cose affinché noi possiamo imparare, possiamo essere persone migliori, possiamo essere cristiani sempre più simili a Te e possiamo prepararci per il Regno dei Cieli. Signore, fa sì che ognuno di noi qui presente questa mattina, ma anche coloro che sono assenti ma hanno in cuore di seguirti, possano approfondire sempre di più la Tua conoscenza, avere una relazione verace con Te. Signore, noi siamo qui volenterosi di imparare, Tu sei il nostro insegnante, Signore, ma aiutaci a capire lì dove dobbiamo rinunciare a noi stessi, lì dove dobbiamo mettere in discussione alcuni aspetti della nostra vita, dove dobbiamo lasciare veramente che il Tuo intervento guaritore possa essere completo. Aiutaci, Signore, perché alcune volte noi viviamo comunque momenti di difficoltà in cui non sappiamo cosa fare e alcune volte la nostra fede potrebbe anche vacillare, potremmo dubitare, ma Signore, rimanda i nostri pensieri automaticamente non a qualcosa di negativo, ma a Te, Signore, al ricordo di come Tu sei intervenuto non soltanto nelle storie, nelle vite delle persone che sono all'interno della Bibbia, Signore, ma anche nelle nostre vite passate. Aiutaci, Signore, a ricordarci affinché anche nel futuro noi possiamo decidere sempre di radicarci ed essere costanti. Perché, Signore, oltre a questo non c'è null'altro che possa veramente darci sollievo, darci la speranza di una vita piena, già qui sulla terra e poi anche per l'eternità. Aiutaci a discernere ciò che ci offre il mondo da ciò che ci offri tu, Signore, a poter sempre decidere di scegliere te. Tutte queste grazie, Signore, te le chiedo nel nome santo di Gesù. Amen.